Va ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Eccoci nuovamente per una puntata di Ride On, siamo qua con Eugenio Meini e il buon Nicolò Bianucci.
Ciao a tutti.
Salve.
Che voce sexy.
Salve.
Le nostre ascoltatrici saranno contentissime.
Allora,
è stato un weekend impegnativo.
Abbastanza.
Per fortuna in radio non siamo così tecnologici, quindi niente dirette Facebook streaming.
No, meglio,
perché
abbiamo delle facce inguardabili.
Ecco, siamo impresentabili.
Sorvoliamo sull'aspetto esteriore.
Ok, sono più allappato e distrutto del solito, perché
quindi la dislessia oggi partirà alla grande.
Sono già veramente impastato, no, perché
okay,
dopo
io ho già
tanto
ordinato un caffè da Antonio.
Perché dopo tanto tempo mi sono concesso un sabato un po' più vivace.
Ti sei ubriacato, perché non lo vuoi dire?
E praticamente
dillo tranquillamente, Fabio.
Ho fatto anche le ore piccole.
E la moglie? Sono
no,
come no? Niente, la moglie?
Niente, ma un po' brontolato, E la domenica, visto che era una bella giornata, ho detto, ma non mi sembra tanto freddo, mi sono messo la tuta, sono uscito, c'era un vento che si schiantava, sembrava la Siberia, e insomma, però è stata una bella giornata.
Una bella esperienza, immagino.
Sì.
Ti fai gli anticorpi?
Sì, ormai.
Sì, gli anticorpi suoi giocavano con l'arco di ieri sera.
Allora, da dove partiamo? Nicolò.
Da Nicolò, ovviamente.
Che ha il suo nuovo progetto NB72.
Sì.
Illustraci.
Illustraci.
Sei emozionato?
Dici.
Respira,
Dai, noi non siamo quelli che mettono a proprio agio, no?
Sì, qui l'ospite è abbracciato. Dicelo.
Allora, non è esattamente una scuola guida. Cioè, non è solo una scuola guida. Mm-hmm. Si parla di un progetto che fornisce diverse esperienze e diversi servizi. Quindi parliamo di giornate dove si organizzano appunto dei corsi di guida sia per grandi che per piccoli, per tutti i livelli
per
tutte le età.
Per grandi e grandi piccini.
Sì, praticamente io sono il grande piccino.
Ok.
Ecco, prima che poi ci addentriamo mentre arrivo nei caffè, alle 9.10 avremo un super ospite direttamente dal Mondiale Superbike. E Lucio Pedercini dell'omonimo team TPR, quindi avremo anche una puntata di lustro su cui chiedere curiosità e
quindi
novità.
Se si può.
Attenzione.
Momento
caffè, abbiate pazienza.
Quindi no, perché arriviamo sui gomiti.
Sì,
no.
Questo progetto, quindi posso venire anch'io, dato che tutte le volte mi dai la paga al greco.
Sì. Quando vuoi.
Cioè, nel senso, quando vuoi ci dà la paga.
No, ecco,
quello
è ormai è un caposaldo. Quindi
dai, sembra che no. Mi diverto a bastonarvi.
No, ma in effetti è vero, cioè non te ne devi vergognare.
È un po' un bastardo inside. Gli arriviamo
all'esterno, all'interno.
Piano.
Comunque anche noi concorriamo ad allenare Nicolò, perché ogni tanto facciamo da chicammobile, da birillo.
Esatto.
Mi chiudono, devo passare, me lo devo inventare il sorpasso.
No, dai, ogni tanto un pochino di fatica te la facciamo fare.
Sì, a voglia.
Ecco, questo è già positivo per l'autostima,
soprattutto questo qui accanto a me.
No, lo sai che siamo detto l'ultima volta, maledetto, dillo te,
sei vecchio.
L'altra volta ti vedevo più brillante.
Sì, era un po' spento. Ho detto, ma che hai fatto la sera prima?
Un anno dopo si sente.
Che basta.
No, era una settimana dopo.
Vabbè, continuiamo a parlare del tuo progetto, così adesso ti disintegro io.
Esperienze, quindi esperienze di guida, quindi con NB 72 Racing.
Allora, parliamo, come dicevo,
che cosa si può fare?
Si può fare corsi di guida.
Aspetta,
quindi
devi parlare
davanti di te.
Ok. Possiamo fare giornate dove si svolgono i corsi di guida, che vengono svolti esattamente a Pista del Geco di Montemurlo, il circuito di Massimiliano e Lorenzo Dalla Porta. E si può fare sia con le moto private, la moto del cliente, o addirittura con le moto a noleggio che fornisce il circuito. E, oltre a questo, NB72 Racing organizza anche delle giornate di coaching dove può andare a seguire magari un amatore o un pilota in qualsiasi circuito e svolge in pratica un lavoro dove il coach barra istruttore segue il pilota dall'esterno della pista.
Okay.
Quindi diciamo è un
ti apposti
paragone
in alcuni,
importante,
ti apposti
però
in alcuni punti, sì.
Come fa, che ne so, come faceva Cadalora con Valentino Rossi da bordo pista, guarda cosa fa.
O come faccio io con i piloti quando mi dicono che la moto mi fa così e lo vai a vedere e gli dici no.
E, quindi comprende un sacco di cose, e dove anche un ragazzino magari che si è iniziato alle mini moto, alle pit bike o alle mini GP può intraprendere un percorso dove può essere portato a correre anche in un campionato ed essere seguito, e gli viene fornita l'esperienza di un pilota che ha seguito un certo percorso ed è arrivato comunque a un certo livello.
Okay.
Assolutamente.
Ricordiamo qual è stato il tuo percorso e soprattutto la tua età, perché sembra no, tanto vecchio, no?
Poi, invece, 127 anni, voi non lo vedete, c'ha già i capelli bianchi, cioè, c'ha le rughe.
Fare il pilota non è stressante.
No, assolutamente.
Lo conferma Niccolò. Ho 22 anni. Ho iniziato in minimoto a 6 anni.
Quando ha detto 22 anni,
io mi sono,
lo sguardo di Eugenio si è depresso. Si era
abbuiato. Cioè, lo posso dire, è proprio palese. Cioè, mi fa il culo uno di 22 anni. Quindi, cioè, mi impiccherei, no scherzo, ma lui va forte.
Quindi, a 6 anni hai iniziato con le minimoto.
Con le minimoto.
E ma da già lì facevi un campionato o sei così?
Ho iniziato esattamente a 5 anni e mezzo, proprio per gioco, perché i miei mi portavano, il mio papà e la mia mamma mi portarono in una pistina a Querceta, che era in pratica costruita dietro una fabbrica con le balle di fieno, che una volta in Toscana non c'erano le piste, no. Si parla di 2005-2006. E da lì inizia tutto quanto. Poi questo proprietario del circuito mi portò in Emilia Romagna, mi fece scoprire il lato delle gare, e da lì mi hanno seguito in questo percorso. E inizialmente
a me piaceva.
E comunque inizialmente a 6 anni fai tutto un po' istintivamente, no?
E sei andato subito forte.
E comunque mi ci portavano i miei, comunque, sì. E però dopo a 8 anni
sì.
Vabbè, dai, non andiamo male.
È giusto.
E campionati facevi con le minimoto?
Allora, ho iniziato con il regionale. E poi con l'italiano non Wisp, perché l'FMI devi avere un'età minima di 8 anni con le minimoto, ora non so come funziona esattamente. E, quindi ho fatto il regionale toscano, ho vinto il regionale, poi ho fatto l'italiano Wisp con qualche buon piazzamento, e da lì sono passato poi al campionato italiano FMI. E non ho mai vinto l'italiano, ho fatto, se non sbaglio, 2 secondi posti, 1 terzo posto, e poi ho vinto un europeo nel 2010, in Germania.
Visto? Che però ecco,
non si è vinto l'italiano, ma insomma,
hai vinto qualcosa di
però l'italiano che ha vinto l'europeo.
Ci ho messo un toppino.
Direi di sì.
Una bella toppa.
Gli avversari dell'epoca, cioè, ti ricordi qualcuno?
Sì,
con chi battagliavi?
Ecco,
il peggiore
Vietti. Buono, eh?
Vietti. Celestino Vietti, e poi ho corso insieme a Bernardi, insieme a Bulega, insieme a Di Gian Antonio, insieme a Spinelli, insieme a un sacco di piloti che comunque sono arrivati a un livello.
Cioè, io riesco a vederlo tre curve, uno che ha girato con questa gente lì e ha fatto allora non sono tanto fermo, eh? vedi
Poi dopo le minimoto, quindi dopo l'europeo,
siamo passati alla moto.
Dopo l'europeo ho continuato a fare l'italiano e per altri 2 anni, fino all'età di 12 anni. A 13 ho fatto il salto sulle ruote alte.
Sulle 17,
sì, con le Pre-GP 125, e poi fino a fare due wild card nel CV Moto3, una nel trofeo Honda e una nella categoria ufficiale Moto3. Uh-huh. Però non ho mai corso una stagione per intero. Uh-huh. In pratica.
E queste wild card come sono andate?
Con la Moto3 è stata allora il trofeo Honda è stato positivo anche quello, perché uh-huh. era la prima volta in Mugello, prima volta su una Honda da trofeo della Moto3, e eravamo in
a quarantina
10 in prega 10 che facevano questa categoria. Uh-huh. Perché si correva insieme a quelli della Moto3 ufficiale e poi facevano le classifiche separate, e eravamo una decina, una dozzina, e in gara 1 arrivai terzo. Gara 2 sul bagnato, quattro cilindri stessi.
A parte del gioco,
l'errore, insomma, è stato un eccesso di foga, diciamo. Mm-hmm. Però ha segnato, perché quattro mesi dopo feci questa wild card nella categoria ufficiale della Moto3 del CIV del campionato italiano, e partivo 26esimo sul bagnato. Partì malissimo, la prima curva ero tipo 45esimo,
però partenza lanciata,
tagliato con calma. Dopo una bella rimonta, tagliato il traguardo, ottavo. Quindi insomma,
come dicono a Roma,
il bagnato ha insegnato un po'.
Questo è tutto bagaglio di esperienza che si porta con i pilotini. Certo. Devi
farlo.
Che è successo?
No, dicevo, attenzione al braccialetto sul tavolo.
No, oh, scusa.
No, che...
No, niente, ne abbiamo punti.
Rompe le balle.
Spezziamo un dito.
Ora demerito.
Sì, no, dobbiamo azzopparlo, per forza.
E dopo, quindi, bevi pure il caffè. E quindi, dopo questa esperienza nelle piccole cilindrate, cos'è successo?
Che ho fatto il salto sulle moto grandi, però comunque ci vogliono dei costi importanti da sostenere.
I costi si sono alzati parecchio.
Una stagione per intero. E ogni anno le moto si sviluppano, la tecnologia va avanti, ma vanno avanti anche i costi. E quindi diventa sempre un pochino più complicato. Ecco. Al punto che a 16 anni mi sono preso inizialmente una pausa, perché ero un po' demoralizzato del fatto che comunque per correre anche fare una stagione in Moto3 magari...
Spendere.
Se volevi correre con team al top, 80-90 mila euro ci volevano, perché eri bravo, capito? E quindi
ti aiutavano.
In caso sei riscalzo,
non era, diciamo, così facile. Ecco, se magari non sei, diciamo così, un industriale, non hai gli agganci giusti, non è facile avere quelle somme per poter correre una stagione Moto3. Perché poi si parla di un anno, se vai bene, l'anno dopo non è che sei pagato per correre o corri gratis. Ecco, quindi. E, devi fare un percorso dove in pratica è come, diciamo, se uno deve aprire un'azienda e comunque deve fare un investimento,
certo.
Capito? Quindi non si parla di un anno solo, devi avere un budget da investire per magari 3, 4, 5 anni, che poi a forza di andare forte e fare risultati, allora a quel punto trovi quella squadra che ti lancia magari in un mondiale. Mm-hmm. Ecco, poi non è così per tutti, per l'amor di Dio. No. C'è anche quello che viene notato e viene portato da subito ai maggiori campionati, mm-hmm. campionati mondiali, ma si parla di quei casi eccezionali, uno su un milione. Ecco, però non riuscivo a stare senza, diciamo, questo sport, in questo ambiente, ci stavo male. Quindi ho riniziato, un anno dopo, andando in moto così, un po' per, tra virgolette, divertimento, e a 19 ho iniziato a correre per un trofeo che organizzava la squadra per cui corro ora, Tecnica Moto. E questo trofeo è andato più che bene.
Si può nominare, non c'è problema.
Sì, puoi fare la marchetta. Tecnica della moto con il proprietario che si chiama
Andrea Zappa.
Che va anche forte.
Che va anche forte. Va anche forte.
Quindi non puoi barare quando qualcosa non va, cioè, lo puoi ingannare.
No, non ho la scusa, perché gli dici ok, ci monto io, vediamo.
Come con Lucio. Cioè, gli ex piloti che andavano forte, quando
dura,
poi arriva il tuo pilota e dici ma guarda. Ti guardano
No, Zappa è incredibile, perché cioè, anche tuttora, se si mette la tuta, magari non ha il passo, ma due giri
tirati
col 600 poi, la sua categoria,
sì.
La sua specialità. E insomma, in questo campionato andò più che bene, perché su quattro gare ho fatto tre pole position e quattro vittorie. E poi dopo ho fatto il salto sulle 600 nel 2020. Mm-hmm. E nel campionato moto estate, categoria della Race Attack. Uh-huh. E anche quell'anno è stato più che positivo, perché
quasi asso piglia tutto. Quasi asso piglia tutto.
Sì, eh?
Sì.
Primo anno sono arrivato primo della categoria rookie, ma anche della categoria generale. Quindi insomma è stato...
un esordiente che insomma è arrivato, ha vinto quasi tutto.
Ha calato il gioco.
È stato un anno fantastico. E poi anche l'anno scorso comunque è stato un anno super positivo, perché da lì...
Sei partito fortissimo.
Ho fatto il salto nella categoria open del motoestate, sempre 600, però con le gomme Pirelli, con le slick, che è tutta la stessa moto, ma è tutta un'altra cosa. Cioè le gomme fanno tantissimo, tanto. Cambia lo stile di guida, cambia il fatto che l'anno precedente con le Dunlop, che avevamo delle gomme che erano di derivazione stradale,
le
D212, e facevamo gare sprint da 6-7 giri, e quindi dal primo al settimo giro
tutto a bomba
era quello, capito? E con le Pirelli, se vai sulle SC0, che sono gomme proprio esclusivamente da gara, ma quando sono nuove le devi guidare in un modo. E
ma
quando dai 8, 9, 10 giri in poi devi cambiare stile di guida, e quindi non è così semplice trovare la quadra, trovare l'assetto, perché devi trovare il giusto compromesso che ti permette
la
di sfruttare la gomma.
Che sicuramente a qualcuno che ci ascolta verrà in mente: e se parti, no, con lo stesso stile di guida con l'SC0, no, e te tiri, quando c'è il famoso drop, no, intorno all'ottavo, no, giro, che succede se non ti adatti?
Vole per aria.
Rischi un bestiale high side, una chiusura da
sì, no, è incredibile, perché
c'è proprio un cambio.
L'anno prima a Varano con le D212 giravo in uno. Anzi, facciamo così. L'anno scorso test per campionato era il 21 marzo, non ricordo ancora. La mattina era la prima giornata del 2021 che risalivo sul CBR, e Zappa mi disse: entra con queste gomme. E avevo le Dunlop, le D212. Ho detto: togliete un po' di ruggine, prendi le misure, poi il pomeriggio montiamo le Pirelli. Le SC1 intagliate, quindi non ancora slick. Da quella mattina che giravo in 1.13 si montano le SC1 intagliate. 1.10, 3 secondi di differenza, cioè, e poi ci sono le SC1 slick, le SC0 slick, che ti permettono di fare ancora di più.
Le SCX, le VX
non l'ho ancora provate, però
non le volosia, però cioè, viene la polina.
quest'anno le proviamo, dai. Però in pratica sei piegato a 55 gradi in seconda piena, e puoi spalancare il gas tranquillissimo con la 600. Con la 600,
ma anche con la 1000,
con la 600,
la 600 non c'è elettronica,
esatto.
Parliamo, gli altri sono facili, fanno così.
Elettronica al polso,
molto bene. Allora, ci ascoltiamo un po' di musica,
e nel frattempo lo offendiamo pesantemente, perché al cieco ci uccide tutte le volte,
certo.
Ovviamente,
ma ci ascoltiamo Neil Young.
People sleeping in their shoes. There's a war
Raidon. Perché è un Eugenio che ride. Ah, io mi preparo prima.
Quando
che...
ti guardi e poi lo sta per dire, è una scena, cioè, da Pulp Fiction.
Cioè, praticamente gli occhi pallati come se fossi in griglia, sì, di partenza, sì, col, sì, semaforo, sì, rosso che aspetta il verde.
No, se abbiamo due botte con l'acqua, ti giuro. Se abbiamo gli occhi come due botte.
Allora, nel frattempo nel fuori onda si continuava a parlare di moto, perché qui siamo, ma, sì, ma soprattutto voi non lo sapete, perché l'ha nascosta sul divano, eccetera, salutiamo anche Zuleika, che è laggiù, che, ma tanto più tardi ti si chiama ai microfoni, preparati. Salutiamo anche Gabriele Padovani e tutta la sua famiglia che ci sta ascoltando.
Ciao ciao.
Mi raccomando, riprenditi presto, così il per il campionato sei pronto.
Ma che ha fatto?
No, è il, si ruppe il polso provando la Cecina. Sì, sì, sì.
Buono, sì, ma intanto ce la faccio. Ragazzo in gamba, poi è bello cazzuto, scusami il termine, ma si può dire.
No, no, ci mancherebbe.
È cazzuto, lui ha detto, io quando devo dare gas fino a fondo.
Allora.
Sperando che non si spacchi troppo spesso, però l'idea è giusta.
Giusta, giusta. Allora, programmi per il 2022.
Non ti sposà, primo. Già, perché è un caposaldo.
C'è,
mi
dispiace Zuleika.
Zuleika, ma per ora no, deve correre in moto, quindi niente da fare.
Rimaniamo sulle moto. Perfetto. Intanto, okay, visto che qui si parla, però si parla di questo.
Campionato?
Campionato moto estate, categoria open. L'anno scorso ho chiuso secondo, quest'anno
ha chiuso secondo con
1-0.
Una gara in meno.
Una gara in meno che non ho partecipato, diciamo, per motivi di sponsor, motivi economici.
Okay.
E quindi, dai, vediamo di fare tutta la stagione come l'anno scorso, competitivi, ma se non anche un pochino di più, a bordo sempre del famoso CBR, perché ormai è 3 anni che uso questo CBR, che è un amore, insomma,
d'antiquariato.
600 open. Sì.
Sono fedele. E, o altrimenti, 600 open. Sì, 600 open.
Dimmi un po' com'è la moto, come te l'ha fatta Zappa, quindi open com'è, a sciacamme?
Io non sono meccanico.
Queste cose pilota. Però da pilota vanno sapute.
È pilota, cioè, io, lui monta e va.
Io monto e guido.
È open comunque a tutti,
come da Massimiliano a Geco.
Ora gli do una testata, voi non la vedete, ma sta rischiando. Quindi open 600.
Open 600, sempre con la Honda, oppure magari su un RSI. Non lo sappiamo ancora. Mm-hmm. Dobbiamo vedere, dobbiamo valutare l'insieme di cose.
Perché come sempre il budget la fa da padrone.
Purtroppo.
Diciamo che Honda è un'ottima moto, ma è una moto leggermente più datata. Ecco.
Dirla così, è meno performante.
È meno performante. No, ma
purtroppo sì.
Si può arrivare anche a portare un motore di un CBR a livelli altissimi, al pari, certo, degli altri, certo, però bisogna comunque spenderci tanto. L'R6, una volta che hai preso un R6 e ci hai fatto l'allestimento, è già una cosa diversa. O comunque rimane una moto del 2019, insomma, una cosa un pochino più anche pensate, a livello di elettronica, telemetria, una cosa più avanzata, per dire. Io correndo con il CBR, abbiamo un CBR del 2013, ottimo, va fortissimo, però per dire, noi lavoriamo vecchio stile, cioè nel senso, non è che quando mi fermo al telemetrista e tutto quanto, meglio, i compagni di squadra che avevo l'anno scorso che correvano con R6, sì, io mi fermavo, piantina della pista, e con il meccanico mio personale e Zappa accanto si faceva il giro, carta e penna, segni le marce, giri il motore,
vecchio stile
e tutto quanto.
A Eugenio piace,
capito? Sì, e nonostante questo
imparano,
esatto,
anche se per smentire a volte il pilota, la telemetria è la, sì, macchina, no,
allora,
della verità.
Sì. Allora io uso questo sistema, giustamente ci vuole carta e penna, perché te sei in moto, quindi, esatto,
le sensazioni sono tue,
esatto, quello che succede. Se invece te vieni da me già con la telemetria aperta e mi dici qui dove sono, e io ti dico sei in terza X giri, è già sbagliato. Che devi imparare a sentire la moto,
esatto,
a che giri sei, a che marce sei, cosa ti succede.
Alla fine poi il pilota che guida deve sapere cosa sta succedendo in quel momento.
Esatto. Quindi finito che hai parlato te, io poi apro l'omino della verità. e faccio il rapporto di quello che mi hai detto con quello che è
se combacia o meno.
Capito? Esatto. Poi comunque con Zappa, che anche lui ha corso per tanti anni, poi della 600 era uno specialista, anche senza telemetria non è che abbiamo avuto dei problemi, perché alla fine i risultati sono arrivati uguali e tutto quanto, anzi la telemetria era lui stesso, cioè se gli dicevo qui centro così a 16.000, no, bisogna arrivare a 18.000, si scorcia subito, per dirvi.
È l'esperienza. Poi avevate i film comunque dell'anno prima.
Sì, anche se
con la Open cambia un po' riferimento.
Cambia un pochino.
Non è che avete stravolto.
Ci siamo spostati di piccoli passi per tutto l'anno. Infatti ogni volta che ci salivo sopra, ogni test oppure ogni gara si faceva sempre un passettino avanti. E fa parte comunque di questo sport. Più ci si sta sopra e più.
I circuiti di quest'anno in moto estate sono?
Quest'anno non c'è più Cervesina, ma al posto di Cervesina ci sarà Magione. Quindi faranno due date a Varano, due date a Cremona e una a Magione. Non l'ho detta in ordine. Però.
E come dicono tutti? Che tempo fai a Cremona?
In quanto giri?
Ho fatto
Cremona nuova.
Col 600 Cremona nuova, perché nella vecchia non ci ho girato col 600. E Cremona nuova ho fatto 35 e 1.
Perfetto.
35 e 1.
Si va via Fabio. Andiamo. Ma si sta a fare.
Io sono qua di figura.
Però, cioè, però il si può arrivare a girare fino in 34 e mezzo. Quindi insomma
c'è margine. Con le Dunlop l'hai fatto margine.
con i Pirelli con i Pirelli con un motore Super Sport, magari un cambio Super Sport che magari hai la prima lunga, no? Allora si può arrivare a fare anche 34 alto, 34 e mezzo.
Domanda, visto che giri spesso, no? E lo sappiamo anche bene, no? Al GECO, con tra l'altro le Bucci BR10 110, tra l'altro monomarcia, ecco, comunque una pista molto tecnica, molto è difficile, perché è un buon allenamento oppure no? Perché spesso si sente dire ma sono moto piccole, sono poco potenti.
Sì, è un ottimo allenamento, perché comunque
anche fisico?
Sì, soprattutto fisico. Fisico, perché non c'è mai un attimo di riposo. E giriamo una pista che comunque è nata inizialmente per le mini moto, poi ci giriamo con un po' di tutto e fa allenamento, cioè non siamo in un pistone dove facciamo quattro curve veloci e poi stiamo 30 secondi in un rettilineo, come magari a volte può capitare in tanti altri cartodromi, no? Lì al GECO è sempre un girare, sono curve lente e ci sono tanti cambi di direzione, e anche con una moto, con una mini jeep, con una 110, comunque una moto che non ha tantissimi cavalli, soprattutto per noi che siamo più tanto bambini, ragazzini di 10 anni,
del vecchio?
che pesano 30 kg,
che sono dei paracarri posati sulla moto.
Ma sei cattivo.
No, io sembravo fantozzo con insomma, l'armatura medievale.
Sono rispetto a un ragazzino di 10-12 anni, sono molto più pesante, no? E però queste moto comunque insegnano tantissimo, perché lavori tanto sulla percorrenza e quindi devi staccare all'ultimo, devi entrare forte, e se ci entri forte per farla girare devi avere anche una giusta posizione in sella, perché se stai bene, diciamo, se sei messo bene col sedere, con le gambe, con i piedi, tutto quanto, ma con le spalle sei avvitato, ovvero che sei dritto, diciamo vecchio stile, no? E la moto poi non gira.
Io sono vecchio style, io mi chiamo il Barry Sheen della situazione.
La moto poi non volta, e quindi anche lì bisogna cercare di ottenere una posizione come quella che si ottiene al giorno d'oggi sulle moto grandi, ovvero con il corpo fuori, non solo con il sedere, ma anche con il busto, con le spalle, con il gomito, si dà così in modo da dare più carico all'anteriore e la moto, diciamo, per modo di dire, gira in un fazzoletto. Da quanto è agile.
Okay. Allora, adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi ci prepariamo per il collegamento con Lucio Pedercini.
Che cosa ci metti, Fabietto?
I Twisted Sister.
L'hai detto con una lappo in bocca terribile.
No, infatti ora bevo mezza bottiglia d'acqua. I wanna run. Eccoci nuovamente in diretta con Ride On ed è un piacere, oltre che un onore, avere in collegamento Lucio Pedercini. Buonasera Lucio.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Lucio, il 2022 è alle porte, abbiamo visto, sappiamo che è stato confermato Cresson come pilota del tuo team per il Mondiale Superbike. E come si prospetta questa stagione 2022?
Sì, diciamo che abbiamo chiuso la settimana scorsa perché durante l'inverno sono stato vicino a piloti più forti, come sicuramente la gente ha letto che ero in contatto con Tom Sykes, che aveva fatto una bella chiacchierata in Indonesia, e però poi alla fine non ho avuto la conferma dagli sponsor per questo periodo abbastanza difficile della pandemia, e quindi gli sponsor stanno un po' aspettando per capire un po' il futuro, e quindi ho dovuto desistere a questa opportunità, e niente, quindi alla fine abbiamo confermato Cresson, che è giovane e secondo me è un blocco che si deve sbloccare, perché da giovane insomma in Spagna era sempre con piloti che adesso fanno la MotoGP, quindi non è assolutamente male, che si deve sbloccare psicologicamente.
Se fa un po' di una bella vittoria, capace da quello sblocco anche mentale che poi fa il suo.
Sì, fa sempre. Sì. Lui venendo dalla Super Sport, il 2021 è stato un po' difficile. Poi quando si è un po' sbloccato, che stava migliorando, purtroppo ha avuto un incidente a Portimao dove si è fatto male. Quindi è stato un po' così, però niente, siamo fiduciosi, cerchiamo di sicuramente metterlo a suo agio e cercare di tirare fuori il massimo che si può.
Certo.
E poi vediamo un attimino.
Com'è stato, mi fanno una domanda, no? Com'è stato scendere dalla moto da pilota, tra l'altro anche vincente, tra l'altro hai guidato anche nella classe 500, quindi le vecchie 500, e vestire i panni del team manager? Com'è stato andare dall'altra parte?
Allora, diciamo che non è stato un grosso problema, perché anche quando ero pilota, diciamo, ho sempre fatto un po' il manager del team, perché il team è nato nel 93 con mio papà, e diciamo che mio papà e mio fratello lavoravano in officina per preparare moto e tutto quanto, e io seguivo tutto il resto, l'organizzazione, gli sponsor, i miei compagni di squadra, e quindi ho sempre un po' fatto il manager, quindi non è stata una cosa traumatica. Sicuramente il problema grosso è stato dover interrompere la mia carriera, tra virgolette, con l'incidente che ho avuto in Spagna nel 2006, una delle cadute più stupide che abbia avuto nella mia carriera, e purtroppo mi ha condizionato il futuro, ecco. Certo. Avevo già 34 anni, non ero più giovane, però neanche troppo vecchio, e purtroppo questa caduta, che mi sono rotto questo legamento un po' particolare, che poi c'era questo ematoma forte che non hanno visto subito, non si capiva dove era il problema, sono dovuto rimanere fermo qualche mese per far riassorbire l'ematoma, e poi dopo è saltato fuori che c'era questo legamento del gomito rotto, mi hanno messo un legamento nuovo, me l'hanno tolto dal ginocchio, e mi hanno operato, mi hanno detto, sono andato dal numero uno al mondo, che però l'operazione non l'ha fatta bene, ma quando mi hanno chiuso non hanno curato un po' la cicatrice, e la cicatrice mi hanno detto che dopo 4 mesi risalivo in moto, infatti mi allenavo così, era il 2007, e poi invece la cicatrice ha compresso un nervo ulnare, ho perso parzialmente la mobilità della mano destra, e quindi poi mi hanno rioperato, invece che dopo 4 mesi di andare in moto sono andato ancora in sala operatoria, e ci ho messo un anno e mezzo ancora prima di riprendere la forza nella mano destra. Questo è stato un po'... Il trauma è stato più quello, dover smettere per una stupidissima caduta, perché a Valencia sono caduto nel tornantino a destra, che è la curva penso più lenta del mondiale, e purtroppo è andata così, però insomma nessun problema, andiamo avanti e via.
Certo.
Ciao Lucio, sono Eugenio. Senti, ma rimontare su una moto superbike a quest'età com'è? Com'è rimontare su una superbike di oggi, che sulla tua ci sei rimontato, l'abbiamo visto.
E, allora, diciamo che sono rimontato su una pista come Barcellona, che l'ultima volta che io ero stato a Barcellona è stato nel 97 con la 500 GP, quindi erano tanti anni, erano 25 anni che non vedevo Barcellona. Infatti io ho fatto solo un giro, sono passato una volta solo sul traguardo, quindi è stato un po' tutto diverso. Cioè, io ho sempre guidato moto senza elettronica . E quindi un po' tutt'altra cosa, ecco.
È tutto diverso,
adesso c'è tantissima elettronica e insomma non dico che sia più facile, assolutamente, però ho sentito un'intervista di Garner, di Remy Garner, che mi era un po' simpatico, ma poi un po' adesso mi è diventato un po' antipatico quando ho fatto il paragone che suo papà, sì, mio papà guidava la 500, ma queste di adesso hanno 100 cavalli in più, mi piacerebbe fargli provare la 500 che usava suo papà,
esatto,
se è capace, cade dopo alla seconda curva, cioè, adesso sì che hanno 270 cavalli, ma con tutta l'elettronica che hanno, una volta le 500 due tempi
erano cavalli bizzarriti, parecchio cavalli
erano ignoranti proprio quelle moto lì, non era facile, quindi
se domanda un'intervista così. Secondo te, Lucio, allora tutta questa elettronica secondo te è un po' troppa, andrebbe abbassata un po' o lasciarla com'è?
Sai,
perché secondo me ce ne cominciano a mettere un po' troppa, secondo me.
Sì, diciamo che adesso veramente esasperata, nel senso, cioè, non, il problema è che non, se c'è il minimo problemino di un sensore che, cioè, la moto non va più, se c'è il cambio elettronico che non funziona, il pilota non è più capace di fare un giro, si ferma, cioè, porca miseria, ma se guardiamo il discorso che tutti parlano del BSB, il BSB secondo me è un campionato che l'elettronica c'è, ma molto molto inferiore,
esatto,
è molto limitata e c'è molto più spettacolo, perché adesso ok, tutti i piloti sono tutti bravissimi, tutti fenomeni, perché tutta la gente, cioè, sono tutti molto molto bravi, però se facciamo un passo indietro, quello che abbiamo detto poco fa, gente che adesso dalla Moto3 sale in MotoGP, una volta neanche dalla 250 andare in 500 era difficile,
no, sì.
Cioè, prima di solo pochi piloti sono riusciti ad andare forte, sì, subito, come il Biaggi, come pochi altri, il Cadalora, ma tanta altra gente.
Mi ricordo Capirossi che passò in 500 e ritornò poi in 250 perché si spaccò 3 o 4 volte.
Il problema è quello che Loris è, sono molto amico con Loris, il problema era quello, sai, quando inizi a dare un high side e 2, 3, quando dai giù, adesso tutte le cadute sono tutte cadute perché scappa l'anteriore, perché sì, ma altrimenti di posteriore, se non, a meno che non ci sia un problema di elettronica, è impossibile cadere,
impossibile vedere,
quindi sai, perché la caduta d'anteriore, oramai quando cadi d'anteriore sei già piegato, quindi sei già per terra, è difficile che ti faccia male. Invece prima, quando facevi gli high-side, quando sei il 500 che usavo io, o che usava Loris anche, che avevi 180 cavalli alla ruota, però ce li avevi da 9.000 a 12.000 giri, lì era un attimo, con delle gomme di legno, perché sono, anche le gomme sono evolute in questi anni.
Ma anche quando facevi la superbike con Ducati, con i 999, anche quelli, l'elettronica arrivava, ma arrivava fino a un certo tot.
No, elettronica avevamo solo il discorso del cambio elettronico, esatto, cioè nel mettere le macchie, ma basta, c'era sempre a tirare, sì, la frizione,
esatto,
a scalare, non c'era il blip, non c'era niente,
certo,
guardavi la telemetria e basta, no?
Esatto,
niente di più per le sospensioni.
Mi chiedono, la tua esperienza da pilota nel box, no? Quindi nella gestione del weekend di gare dei piloti, quanto ti influisce?
Allora, influisce quando ci sono i piloti che umili, che ascoltano. Quando mi è capitato purtroppo di avere dei piloti che si sentivano già arrivati e non avevano fatto ancora niente, diciamo che un po' mi ha un po' disturbato, ecco. E io cerco sempre di dare il massimo della mia conoscenza, insomma, non ho vinto mondiali o così, però sono 30 anni che sono nel campionato del mondo, un po' di esperienza l'ho fatta, e quando cerchi di dare dei consigli, io posso dire, quando ho fatto da manager a Lorenzo Savadori, che quando ha vinto la Stock nel 2015 con la Aprilia, mi sono tolto certe soddisfazioni, perché anche dopo magari la pole position, che mi ricordo adesso, mi viene in mente a Portimao, il primo turno ha fatto la pole position, però io ero in pista a vederlo e gli ho fatto modificare una curva che secondo me era impiccato a fare quella curva lì, mi ha ascoltato subito anche se aveva fatto la pole position e non ha, il tempo l'ha eguagliato, però poi mi ha ringraziato tanto perché faceva molta meno fatica, era meno impiccato a fare quella curva lì, quindi queste cose qua mi hanno sempre dato soddisfazione. E invece c'è qualche pilota che invece gli davi i consigli e faceva finta, ma tu è tanto che non corri, sì, ma le traiettorie, la frenata, la traiettoria le vedo, le so, però insomma nessun problema. Io ci sono per aiutare.
Mancanza di umiltà, ecco.
Esatto, mancanza di umiltà. Il problema è che adesso ho parlato di Lorenzo Savadori, e quindi diciamo che il problema è che troppi piloti adesso sono
troppo professionisti.
Troppo professionisti, troppo che il ragazzino di 14 anni o 15 anni deve parlare col manager, che non puoi avere a che fare, cioè, cose che secondo me sono un po' troppo
esasperate. Esasperata un po' la situazione, sì.
È un po' come l'elettronica, è tutto ormai, sì, troppo.
Però c'è poca, vedo in certi piloti che c'è poca fame, nel senso, fame come, cioè, di mangiare le gomme, di riuscire ad arrivare. Adesso curano più magari il discorso,
l'immagine che il risultato.
Esatto, e fanno appunto il mezzo risultato, si sentono, sì, già arrivati. Sono già arrivati, invece secondo me
ce n'è ancora di strada sotto ponti.
Esatto. E sai, il discorso che, come, io non voglio fare nessun, non ho, per me i piloti sono tutti fortissimi e non sono tifoso di uno o dell'altro, io sono realistico, diciamo, e neutrale, però quello che il vedere quello che ha fatto Valentino, che ha X anni, ha cambiato lo stile di guida per adeguarsi, ci ha provato, poi non ha vinto, ok, ma solo il fatto di aversi provato a cambiare lo stile di guida, e mi ricordo benissimo un anno che ero quando è tornato dalla Ducati alla Yamaha, che c'era il papà di Jorge, Lorenzo Ciccio, che eravamo insieme a Misano, che mi dice, io, cioè, naturalmente sono qua per mio figlio, però devo dare atto a uno come Valentino che ha cambiato lo stile di guida per essere competitivo, cioè lì vuol dire che hai fame, che hai ancora voglia di fare. Ci sono dei piloti che ti dicono, cambiano la moto e ti dicono, ma io con l'altra moto io la guidavo così, ok, ma adesso stai guidando questa moto e se vuoi guidare questa devi cambiare un po' il tuo stile di guida. E guarda, ci sono tanti piloti che non hanno questa umiltà, però
non hanno nemmeno spirito d'adattamento.
Esatto, perché mi ricordo anche l'anno scorso, 2020, quando abbiamo fatto con Sandro Cortese, siamo arrivati a Phillip Island, e Sandro i test abbiamo un po' tribolato perché lui guidava la moto, la Kawasaki la guidava come la Yamaha, però ci siamo messi lì al computer col telemetrista, io, lui e il capo tecnico, il mercoledì, il giorno di riposo, ci siamo messi lì e lui il venerdì ha cambiato il suo stile di guida, infatti ha fatto nono in gara, eravamo lì nel gruppo dei primi, cioè perché ha cambiato il suo stile di guida. Allora dici, quando vedi queste cose qua, che anche lui è uno che ha vinto due mondiali e comunque si cerca di fare qualcosa per migliorare, queste sono cose belle,
quelle che ti danno la soddisfazione.
Esatto.
E continuerà ancora il progetto della 300 o c'è anche l'intenzione di rientrare nella nuova Supersport?
No, allora per quest'anno no. Diciamo che ho avuto un po' di difficoltà l'anno scorso. L'anno scorso c'è stata una persona che purtroppo è venuta a mancare con quello che abbiamo firmato, con dei contratti firmati, che tanto penso che la gente lo sappia, lì avevamo fatto un accordo con Samuele Cavalieri, perché questa persona qua doveva rispettare certe cose, mi hanno cercato, hanno voluto, e quindi abbiamo firmato questo contratto, che poi questo è sparito subito e di conseguenza non ha mantenuto niente. Quindi, però io essendomi esposto con Dorna per avere i due piloti, con il mio sponsor principale delle batterie, con i due piloti, avevo delle penali che se non avessi presentato i due piloti c'erano le penali grosse. Quindi ho fatto una stagione a cercare di salvaguardare, diciamo, l'anno per avere i due piloti.
Salviamo il salvabile, è stato un po', come si dice.
Esatto, è stato difficile, ho avuto critiche, non lo so, però purtroppo mi sono trovato in una situazione un po' difficile, che tanti mi hanno detto potevo fermare una moto e così, però in 30 anni non ho mai mancato a un accordo preso, a volte anche accordi presi verbali neanche scritti, e non mi andava di venire a mancare proprio dopo al 30° anno di attività, e quindi ho tribolato molto. Col discorso della 300 anche lì è stato un po' difficile l'anno col pilota che avevamo, perché insomma un po' lì il problema secondo me è stato un po' il papà, e quindi insomma non abbiamo fatto dei grossi risultati, e di conseguenza per quest'anno abbiamo un po' accantonato questa cosa e vogliamo
sulla superbike.
L'idea è quella di fare sulla superbike e di fare un discorso adesso non posso dire niente, perché
no,
ci sarà.
Non vuole spoilerare.
No, diciamo che ci sarà farò qualche gara con due piloti, non con uno solo. E già l'idea, cioè, diciamo che la mente è già al 2023, sto già lavorando per il 2023. Per quello che ho detto prima, che sono stato vicino a firmare con Tom Sykes, e che purtroppo questi sponsor hanno voluto prendere un po' di tempo, però secondo me per il 2023 sono pronti, e di conseguenza quest'anno facciamo un anno di transizione con Cresson, come ho detto prima secondo me facciamo anche qualche gara con un altro pilota, e poi concentrarci per il 2023 e vedere anche il discorso, come hai detto tu prima, della nuova Supersport. Secondo me quest'anno sarà un po' un casino, ci saranno un po' di
valutare un po', magari mano un po' al regolamento per bilanciare bene queste nuove.
Il problema segnali. È che domanda Kawasaki come fa con la categoria nuova, che non ha ancora tirato fuori niente,
probabilmente sta aspettando apposta per
vedere. Alla fine secondo me c'è troppo. Volevano fare l'omologazione del 636, però poi anche lì hanno capito che anche se facevano l'omologazione del 636 sarebbe stato
niente,
comunque un casino. Esatto. E allora hanno detto, vabbè, andiamo avanti un altro anno così.
Sì, poi vediamo.
Poi vediamo come. Poi secondo me il 23 sarà l'anno della svolta, ecco.
Certo. Una curiosità, Lucio, che consiglio puoi dare a un giovane pilota come Nicolò che abbiamo qua in studio?
Allora facciamo così: a 22 anni è giovane, va forte. Cosa deve avere per andare avanti nella sua carriera?
Piacere, Lucio.
Ci vuole il
sono Nicolò.
Dagli dei consigli da buon, diciamo, da babbo. No, da babbo con un pilota giovane.
Ma sicuramente di mai mollare, cercare sempre di migliorarsi e non essere mai domo, cercare sempre di trovare il modo per migliorare la prestazione e lavorare duro. E poi sai, adesso io non so che categoria, cosa stai facendo.
E, fino ad ora ho fatto la Open 600 nel MES. Insieme a Zappa, E poi da vedere un attimo, valutare un insieme di cose. Ovviamente l'obiettivo è cercare di arrivare il più alto possibile, ogni anno andando a crescere, facendo un passo avanti, magari da dove sono ora arrivare a un CIV e poi così via. Ovviamente lavorare a testa bassa, certo. Sicuramente. Sicuro.
Sì, è che poi sai, dopo il livello adesso si è alzato tanto, sicuro che avere magari una persona con esperienza in parte ti può far velocizzare l'apprendimento, che sai, quando vai sempre da solo è sempre un po' più difficile. Io vengo da un'epoca dove non c'era telemetria o non c'era niente, e le regolazioni, facevi tutto, te imparavi per forza da solo perché non c'era nessuno che ti aiutava, però ci mettevi più tempo. Adesso col discorso, appunto, solo è un esempio, solo il discorso di moto con la telemetria, tutte queste cose qua, sì, ti aiutano molto di più. Avere uno che magari da fuori ti guarda e vede gli errori che fai, ti può migliorare, e è naturale, devi avere fiducia in questa persona che ti faccia certo, crescere per migliorare gli errori, perché purtroppo quando si guida a te sembra di fare il top, fare il massimo, però magari uno da fuori, naturalmente un pilota, un ex pilota, insomma uno che ha esperienza, ti può correggere e ti può far, diciamo, velocizzare la
l'apprendimento.
Certo. Sì, sì, cioè, come dicevi te prima, questa, assolutamente.
Questa, lo sai, è sempre difficile. Dopo ci sono dei momenti che la testa è tutto, e quindi bisogna riuscire a trovare la propria diciamo dimensione, capire la cosa che magari ti dà più fastidio o meno fastidio, insomma,
come si tante dice, cose che la gabina fa il 90% del pilota.
Sì, sì, sì.
Senza testa non si guida.
È lì, dopo purtroppo è così, nel senso, adesso con le moto di oggi, ripeto, non voglio dire che è più facile guidarle, assolutamente, perché non mi permetterei mai, però diciamo che il discorso mentale, psicologico è fondamentale, perché alla fine sono tutti bravi, poi per emergere c'è qualcosa in più che la testa,
certo. Probabilmente oggi, sì, con le moto, l'elettronica è tutto più esasperato, anche la performance è sempre al 100% fin dalla partenza, subito, quindi chi riesce a dare il 101% e il 100% costante ha quel qualcosa in più che gli permette di emergere.
Deve avere la
esatto, la quello, il discorso della preparazione atletica, fisica, ma anche appunto psicologica, che dell'essere pronto, di non avere nessun calo, specialmente a livello fisico e mentale, perché poi se c'hai il calo anche solo fisico, ti viene a mancare un po' di lucidità, ed è quello che ti fa un po' perdere.
Certamente. Lucio, noi ti ringraziamo per questa bella chiacchierata. Tra l'altro, ti ringrazio davvero perché eri a cena fuori, quindi ti ringraziamo.
L'hai disturbato mentre cenavo.
Sì. No, nessun problema.
Quindi ti seguiremo sui campi di gara,
sempre un piacere,
eccetera. E
ci vediamo.
Buon 2022.
Sì, anzi.
Grazie mille, poi speriamo di riuscire a darvi qualche buona.
Incrociamo le dita per il 2023.
Esatto.
Perfetto. Grazie mille, buonasera, Lucio.
Grazie a voi.
Ciao Lucio, grazie.
Ciao.
Allora, un attimo solo che io qua
qualcosa. Nel frattempo noi che dita. Fabio sta pigiando tutti i bottoni del telefono, sì, e adesso attacca la telemetria.
Sono pronto.
Parte un po' di dislessia e
ora ci ascoltiamo gli Smashing Pumpkins.
Hai sentito come ha detto Smashing Pumpkins?
Allora,
sentito, ha fatto bene Fabrizio.
Lovers make a
Una stazione fantastica, il nostro conduttore qua, Fabio adesso
Ride On,
ecco,
tutti i lunedì dalle 20.30 alle 22.
Bravissimo.
In diretta su Radio Grad e in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network.
Gemini Network,
eccoci qua.
Te lo sapevi?
Questo non lo sapevo.
Abbiamo trovato impreparato.
Qui l'abbiamo passato alla grande. È stato un ingresso terribile. Sì. Qui hai sofferto.
Qui allora, vi ho visto tre curve e siete andati via.
Ma la domanda, ecco.
Però tre curve ci ha visto.
Sì,
non
è dietro. Da dietro con la telecamera vista, sì, montata al contrario, ecco. Allora, ma poi ecco, questa è una grande curiosità, no? Nicolò non ha la patente per girare su strada.
Come
tanti piloti non
no.
Bisogna colmare subito questo.
Mi sto organizzando
perché ha paura di bocciare,
perché
No, perché io sono convinto che quando vai a fare il corso di, cioè quando ti dicono che okay, esame di guida, gli metti i ginocchi in terra, gli fai uno stopping e loro ti dicono no, guarda, è meglio di no. Sicuro.
Fino ad ora non ne ho sentito tanta la necessità.
Mm-hmm.
Ecco, poi ora inizia ad arrivare un'età che non è che
inizia ad arrivare a un'età.
Attenzione, perché c'ha la donna accanto e una giratina in moto al mare va fatta. Guarda come ride,
eccola.
Vedi?
Sì, però poi magari sì, le domeniche sì, domenica al mare, domenica in montagna.
In montagna perché c'è Tornanti, pigliacco. C'è la donna dietro. Valigia in terra,
in strada,
non si possono mettere.
In strada si va piano, punto.
Ci si gode il panorama.
Ci si va. Poi si va al GECO e
sì, è inutile che te guardi così quando. Ma l'hai visto qualcosa? È quella strada che fai sempre. Mai visto prima?
No, non me le ricordo.
Invece è importante godersi anche. Ci sono gli ambiti, appunto, la pista, sia con le moto grandi o le moto piccine nei kartodromi, eccetera, dove potersi divertire,
esatto,
rischiando anche al giusto, dove se uno fa la scivolata facendo le corna, fa la scivolata come ha fatto Eugenio, che si è disintegrato.
No, mi si è chiuso d'anteriore, cioè può capitare, perché avevo fatto un bel ingresso, pensavo ci stesse, ma lei mi ha detto
no.
Può capitare.
Hai preso quella buchetta attaccata al cordolo.
Vedi, lui le conosce
perché
tutte.
Perché è vigliacco, perché io ho visto dove passava, no? Ho detto ci passa anch'io, ma a me mi ha detto no, a lui ha detto sì.
Ma perché lui passa vicino alla buchetta.
No.
E invece te sei arrivato dentro la buchetta.
Pieno, frenato, pinzato. Però io imparo, stando dietro a lui poco, non ci si riesce a starci più di tanto, almeno
però
io ci provo.
Anche la linea della prima chicane, dopo il traguardo del GECO, no? Il taglio sui due lembi di cemento,
sì,
ritardando il primo ingresso.
Esatto.
Cioè, nel senso, io riesco a farla ancora, se la faccio veramente piano, allora sì, perché se no mi avvicino a fare quello che ha fatto il Fede l'altra volta, che ossia passare direttamente tagliando sopra le gomme,
sì,
sperando
di
non schiantarsi.
Però una cosa importante, quando trovate una persona che va più forte, tipo questo qui accanto, fatelo passare e stategli dietro e imparate, invece di fare le stupidaggini non facendo passare pensando l'ho tenuto dietro un giro,
sì, poi magari
non imparate niente,
si levano il casco e dicono ti ho tenuto dietro,
sì. No, vabbè, oddio, che con Nicolò
bravo
è difficile tenerlo dietro perché comunque passa abbastanza,
però bisognerebbe, come ha detto anche Lucio, essere leggermente più umili,
certo,
tipo quando mi passa a me, sì, è bello anche farsi passare, perché ti ha passato in un punto bello e dici, cavolo, visto, è passato di lì, ok, fammici sta se posso dietro e vedere dove passa, dove frena, come gira, frena, come sta in sella, come fa le spalle. Si impara di più che vuole fare alle corse, o sbaglio?
Sì,
anche
sì,
perché non c'è
da a volte fare un passo indietro aiuta a farne due.
Come tra quando fai i corsi, che devi trovare per forza l'allievo che ti deve dimostrare che comunque va, e non serve assolutamente a niente, perché no, sei venuto a fare un corso, sei venuto a imparare, non
si viene, devi metterti in gioco,
si viene per imparare, per imparare. E poi soprattutto in quelle giornate lì il cronometro non lo guardiamo, perché bisogna lavorare su talmente tanti aspetti, bisogna lavorare sulle tecniche, non a fare il best lap, no? Chiaro. E poi ovviamente mettendo tutte le tecniche insieme si arriva a fare il giro veloce, ma più avanti, non
anche
subito.
Anche perché quando si fanno le gare in moto l'importante cos'è? È il passo, non è il giro, non è il giro veloce. E tanta gente pensa e ti dice, oh, come fanno tutti, al Mugello girato in, boh, ti sparo un tempo, in 59 che se vabbè un po' basso.
E poi fanno il passo in 2-2.
E quindi prendi all'incirca un secondo e mezzo, poi, due secondi a giro, che in 10 giri quanto diventano? Una follia.
C'è anche chi ruba, chi gira in 59-9 e dice ho fatto 59, sì, che per me vuol dire 59-0.
Esatto, invece è un 2-0,
è un 59-9-9-9.
È come i prezzi degli autogrill, sì, 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 1,99.
Sì, sì, uguale.
Uomini
sì,
da qualifica.
Vabbè, ma è un po' come il motociclista, a volte è un po' come il pescatore. Che tende,
no, il motociclista
a
è peggio. No, il motociclista
sia in senso positivo che negativo,
È peggio.
Un'altra, tanto ormai se ne
dai,
sta parlando, ci sfoghiamo, ma tu dove stacchi? E dici, io stacco a 250, no? Io stacco dopo i 200, prima dei 150, 170, sì, vabbè, ci arrivi 60 km orari meno, magari esci più piano, esci con una marcia meno dalla curva prima, ci arrivi più piano, è normale che stacchi più avanti, capito?
Certo.
Un po' tutti questi episodi.
È come
diciamo,
quando
da...
ti dicono, ma io stacco forte, sì, ma in percorrenza fai 40 km orari in meno di quello che ti sta davanti. Guarda che a me in telemetria capita spessissimo, perché arriva il pilota e ti dice, ho staccato forte.
Sono un frenatore.
Sì, hai staccato veramente forte.
Frenare,
bravo,
sì,
hai frenato,
ti
fa fortissimo. Ma in curva siamo piantati, come si fa? Perché se non fai percorrenza...
Oh, sulle
non
buci non
esce,
c'è la telemetria, che mi guardi a me facendo così?
Ti faccio l'esempio da San Donato. San Donato devi avere una percorrenza all'incirca di 110 all'ora.
Sì, sì.
Se tu mi stacchi a 150, la percorrenza quanto la farai? 70-80, quindi mai perso all'incirca 30 km orari di percorrenza, perché se tu staccassi leggermente prima, soprattutto con un 600... che poi
la lanci,
lo devi
dentro,
far girare alto, perché se no non esce, devi fare percorrenza. Se c'hai un 1000 ti puoi permettere di staccare forte,
tanto
e
poi
c'hai un motore che ti esce fuori,
sì,
se lo ritiri. Vabbè, su
si frena
con il tip numero 2 con il trick.
Oddio, mi fai paura.
Cioè,
è studiato,
sulla sua pagina lui mette le pillole, i tip and tricks,
l'ho
no?
Visto anch'io, c'ho
anche se l'ultimo era uscito con un numero sopra, hai fatto uscire il 5 e poi è diventato il 4, che infatti
mi sono sbagliato, può capitare,
è giovane,
visto?
Sei
io segno inside, tutto, tutto segno,
vabbè, ma perché sei il primo che li vede,
allora,
cioè ti arriva la notifica appena le metto.
A proposito di notifica, ricordiamo dove poter seguire,
aspetta, attenzione, marchetta fatta bene. Quindi mi devi dire dove trovarti.
Come trovarti.
Come trovarti. No, fidati, non è per le donne. No, perché la tua donna mi ha guardato malissimo. No, non è per quello, è un'altra cosa.
Allora, su Instagram mi potete trovare come Niccolò Bianucci 72, con sulla pagina da pilota. La pagina del progetto si chiama NB72 Racing. Stessa cosa vale anche per Facebook, sia per il profilo da pilota che per la pagina sportiva. E
quindi per contattarti, per fare un corso, per fare tutto il resto,
esatto, su Instagram, su NB72 Racing, via WhatsApp, numero di telefono, lo possiamo dire?
Sì, non lo so, certo. Tua fidanzata ti guarda malissimo, prende carte con il numero di telefono.
No, è solamente per
questo. No, ma da buon uomo, giustamente ha due telefoni.
Perché? No, e te gliel'hai svelato così in diretta.
È il telefono del lavoro.
Anch'io, vedi? No. Vedi, guarda, vedi. Perché uno è del lavoro e uno è personale, giustamente.
Esatto,
quindi
esatto.
Numero.
Ci stanno ascoltando anche da Torino.
380.
Sì.
Ah. Diciamo?
Vai.
380-65-48-128. C'è Fabio che se lo sta segnando.
È solo alla prima chiamata, anche un set di gomme.
Ecco.
No, non esageriamo.
Un set di guanti.
No.
Un set di guanti.
Sì. No, cala. Fai un turno.
No, ce li ho.
Ah, ce l'hai?
Ce li ho.
Perfetto.
Ce li ho.
Trovate lo sponsor.
Sono un po' bucati, ma sono guanti che hanno vissuto, che hanno fatto
la storia,
tante gare, l'autografo. Che hanno vinto, quindi
senti là, ci vuole l'autografo però
vanno
una vita
verificati.
No, no, allora cioè, se prima che tu butti via qualcosa, no,
li inchiodiamo, cioè, qui alla radio,
li mettiamo lì in esposizione,
te li porto
domenica.
E tanto ci vediamo domenica.
Sì, andate a girare, maledetti.
No, me l'ha detto prima.
Sì, viene.
Non avete detto niente.
Viene a fare un corso gratis.
No, domani.
No, è vero.
No. Corso gratis. Sì. Mi piace quando sento gratis, mi esalto tantissimo con gratis.
No, che io l'ultima volta ho ancora lì i tape sulla schiena.
Ah beh, sei
no, è migliorata tanto, però l'ultimo turno, che oltretutto mi ha fatto un turno in più perché non ero abbastanza contento. La gamba sinistra l'ho dovuta caricare sulla pedana perché non la muovevo
ottimo.
Più, mi tirava la schiena.
Fortunatamente ho trovato una persona molto dolcissima che mi ha rimesso a posto il polso con un bel massaggio, perché dopo la scivolata, quindi domenica non ti pensare che non ci venga. C'ho la remota possibilità che possa venire.
Mi tocca staccare più avanti, sennò...
Ma sarà dura, questa domenica te la voglio far sudare fino a fondo, dimmi.
No, niente. Stavo già pensando al momento di fatturazione. Vedo già se ci sta ascoltando Massimo che dice: allora prepariamo un'altra sacchettata di pedane, di leve, perché di tamponi.
Io non ho fatto danni questa volta, fortunatamente.
Ti sei sacrificato anche perché avevi quella nuova. E quindi ti sei immolato.
Nemmeno la tuta ha sgraffiato, ragazzi.
La seconda caduta,
ragazzi, viaggia da fa schifo per la tuta, è fantasmagorica. Marchettina fantastica.
Io fino ad ora ho usato la, diciamo, quelle un pochino più usurate, perché ho detto nel dubbio.
Ma guarda, anche io ce l'avevo usurata, ma purtroppo mi sei aperta praticamente da qui.
No, dico le moto che
sbereliamo
da noi, dico uso sempre quelle un pochino più usate.
Più datate.
Più.
Perché?
Ho detto, ma non si sa mai, sai.
Domanda allora.
Però ora ho detto basta.
Perché tutti dicono che quelle ce n'è una che va di più, una va di meno. Spezziamo un po' una cosa. Allora, quelle nuove, la
siamo
differenza,
una lancia a favore.
Ecco. Differenza tra quelle vecchie e quelle nuove.
E le intermedie.
Allora, quelle nuove non.
Ci sta parlando comunque delle mini GP che sono. Come si chiama? Mini
le Bucci. Le Bucci BR10.
Ok. Quelle nuove.
Le devo ancora provare. Le proverò domenica. Se Massimiliano
si
fida. Non ce la fa. Se si fida.
Ma
sì,
si fida. Quelle medie. Secondo me tengono di più
sull'anteriore.
Sono un po' più rigide.
Sono più anteriori e sono un pochino
più. Ma perché hanno la spalla diversa?
La spalla.
Della gomma?
Dici?
Secondo me c'ha la gomma più larga.
Io credo che sia semplicemente un fatto di
telaio.
Usura.
Ah. Okay.
Di usura, forse anche di telaio, non so che differenza c'è.
Perché quelle più vecchie sono molto più agili.
Sono sì, però alla fine ti dà meno stabilità.
Quell'anime.
Massimiliano mi disse che di telaio erano identiche.
Uguali.
Però quella intermedia, come proprio costruzione della carena, anche della sella,
è un po' più grossa.
E quindi sicuramente hai una posizione diversa, un bilanciamento diverso, ti permette di fare delle linee un pochettino diverse. Io mi ci sono trovato meglio.
Ecco, quindi perché domenica ci sarà già la battaglia
con,
per avere le tre intermedie.
Con le 100, con le 100, sì, sono tutte 110, cosa dico? Con quelle, diciamo, quelle rosse nere, che sono quelle
le prime,
sì. E ho girato in 41,2.
Ecco. Cioè.
E con le intermedie ho fatto 46, me l'ha preso lei il tempo, 46-45, e avevo un passo del 46-47. Quindi si
va, che guardi me.
Si va con quei 5-6 decimini più forte, quelle nuove, quelle nuove non lo so.
40 bass.
Secondo me sì, secondo me sì. Comunque sono modo che se hai la tua 110, la tua BR10 personale con le gomme nuove, ci fai l'assetto tutto quanto, ci può arrivare a girare secondo me anche in 39. Quindi tanto piano non ci va, non ci si va tanto piano.
No.
E
differenza invece con la 160 a marce.
Il problema è mettere marce e scalare.
Va fatto la rapportatura giusta.
La differenza sicuramente è che abbiamo una cosa in più su cui pensare, che è il cambio. E uno che non è abituato rischia di andare in difficoltà. Infatti, anche per questo motivo noleggiamo le 110 monomarcia, in modo maniera che il pilota lavora sulle tecniche, lavora sulle abilità.
E va sicuro, basta avanza.
E magari un amatore che è la prima volta che viene a girare o le prime volte che prova una mini GP viene messo meno in crisi. Comunque le cose, come ha detto Fabio, sono tante su cui pensare. E quindi il cambio, una cosa in più, insomma, che bisogna abituarsi. E
il freno posteriore che
non abbiamo più a leva come sugli scooter, ma lo abbiamo al piede, e poi il fatto che comunque abbiamo un po' di potenza in più da dover gestire. Mm-hmm. Perché magari messi in un cartolamo veloce non si sente tanto, lì al GECO, che è una pista, rimane una pista guidata, il 160 si sente. Mm-hmm. Si sente.
Io sono cascato a Cecina, sono cascato sul primo curvone, sono finito a Bibona.
Vai forte, Cecina vai forte, però quando apri il gas non senti questa potenza che ti porta via.
Sono ripartenza.
Ecco, capito.
Lì si sente di più.
E invece lì si sente già
triste. Sì.
Una 190 invece è
troppo.
Troppo no, però va
presa già un po' più con le molle.
Va saputa prendere. Sì, sì. Va saputa prendere. Uno che magari non ha esperienza inizialmente gli deve dare un pochino del lei per prenderci le misure.
Tipo me, capito, che sono neofito, non sono capace. Ridete,
non l'ho detto questo,
va bene, va bene,
non l'ha detto nessuno.
Sì.
Allora, siamo in addirittura d'arrivo per i soliti.
Hai sentito, è bellissimo, siamo in fase di chiusura, te lo dico io. Volevi fare dei saluti, Fabio?
No, prego.
Io saluto la mia dolce metà che è in giro e ci sta ascoltando, saluto questo maledetto che ho qui accanto che prima o poi riuscirò a stargli dietro, forse.
Mi dicono...
Non lontano, ma dietro un pochino ci sto.
Mi dicono che non si vede e resistono tantissimo le tute perché Paola fa delle tute fantastiche.
È vero.
Cioè, ci hanno scritto questo.
È vero, io l'ho provata, ragazzi, io sono un tester number one.
Ce l'ho avuta anche io la Scorpio tanti anni fa.
Sì, io ci vedo bene. Mm-hmm. Poi chi saluto? Niente, la compagna di questo bellissimo ragazzo che sta lì in silenzio e sta già pensando a farti fare la patente per portarla al mare. Questo sarà il tuo progetto 2022/2023. Vedi come ride e fa sì.
Il frittino a Baratti, la domenica.
Bravo, Castiglioncello.
Domenica andiamo al GECO, lei lo sa.
Ok, la sera.
È la prima a dirlo, lei che...
È incredibile.
Io faccio di mia volontà, ma ci mette del suo, spinge.
Sei fortunato. Salutiamo anche Lorenzo.
Lorenzo
Guasti. Siccome ragazzi Lorenzo ce ne sono tantissimi.
Esatto, io stavo già pensando a dalla porta.
Si chiamano tutti Lorenzo, ora non qui, ma si chiamano tutti Andrea e diventa sempre un casino.
Sì, ma fai
vabbè, infatti io saluto tutti.
Salutiamo Lorenzo Guasti, che
è il fotografo che ti segue.
Fotografo che mi segue.
E ha fatto anche una bella foto a me, complimenti.
Ha fatto le foto a tutti.
Sì,
saluto chi ci segue, saluto i miei genitori. Saluto voi, vi ringrazio per
tutti
questa...
Tutti i tuoi follower, che sono importanti.
Gli sponsor.
Elenchiamo gli sponsor.
Me? Non sei preparato.
E papà.
Esatto, questa è una cosa importante.
Allora, noi ci salutiamo e ci vediamo lunedì prossimo.
Se sono
con
vivo, sì.
Nicola Infantino qua in studio, il capo di moto abbigliamento e il pilota più vincente italiano, Zerbo.
Dio buono.
Ciao a tutti.
Ciao. Want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of
Thank you.